Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, e dormente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, e dormente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 3 maggio, sono le 8.08 e questa mattina siamo in collegamento con Arnaldo Vitangeli, detto Arnangelo, buongiorno.
Buongiorno Riccardo, un saluto a tutti.
E la dottoressa Barbara Balanzoni, oggi particolarmente simpatica tra l'altro. Ciao Barbara, benvenuta.
Ciao.
Ma perché non dormi la notte?
Perché ho dei pensieri forensi grossi.
I pensieri?
Devo risolvere una questione molto importante e la devo risolvere, okay, a modo mio, e quindi non dormo.
E quindi non viene neanche il 12 maggio a Modena?
È impossibile.
Vabbè, tu dici tu Arnaldo, sai, non so, mi ha spostato quasi apposta.
Sarò
ci
con
stai
voi
già mancando.
Sarò con voi.
Ma è sempre un po' meno.
Se mi verrete in mente, vero, dubito mi verrete in mente. Avrò dei casini ancora lì perché si avvicina la data dell'udienza.
Va bene, Barbara.
Comunque
andremo avanti.
Ci supportiamo anche noi a livello emotivo.
Grazie, grazie Arnaldo.
No, sempre un pensiero positivo, una preghierina per Barbara ogni volta che si va a dormire la sera. Così magari
ancora,
l'aiutiamo
ancora, nei suoi casi. Rosari per me, lo dicono ancora, nel 21 dicevano i rosari per me, dicevo, oh, ma io sono ancora viva e neanche piano con i rosari. Poi mi hanno spiegato che si può dire anche per i vivi. Comunque sono sempre accetti i rosari, quelli però canonici, non quelli antipapali.
Brava. Facciamo attenzione anche ai rosari. Arnaldo, iniziamo da quello che sta accadendo negli Stati Uniti.
Sì, negli Stati Uniti sta accadendo qualcosa di grosso e non semplicissimo da analizzare con le categorie che abbiamo utilizzato fino ad adesso, perché la protesta nei campus e all'interno delle strutture universitarie, ma non solo, in generale della popolazione giovanile, ha la protesta ovviamente contro la pulizia etnica che Israele sta facendo a Gaza, con il supporto sia dell'Europa che soprattutto degli Stati Uniti, supporto economico, militare, diplomatico. La protesta sta dilagando letteralmente e nella giornata di ieri in particolare le forze dell'ordine americane sono corse ai ripari, nel senso che hanno condotto una serie di azioni che hanno portato a qualcosa come 2000 arresti, cioè 2000 ragazzi americani sono stati arrestati per le loro posizioni sul Vicino Oriente, per le loro proteste. Biden ha detto: noi dobbiamo garantire la libertà di manifestare, ma al tempo stesso non possiamo cedere all'antisemitismo, non dobbiamo infrangere le regole, eccetera, eccetera. Ma sta di fatto che c'è una frattura. Questo elemento, secondo me, lo dobbiamo tenere presente, che sta succedendo una frattura all'interno di un blocco che prima appariva sostanzialmente coeso. Se noi pensiamo al ruolo, ad esempio, che hanno avuto i grandi poteri mediatici, i grandi poteri finanziari, gli opinion maker del mondo dello spettacolo, eccetera. Durante le proteste, per esempio sul presunto riscaldamento globale, noi vediamo che lo stato profondo americano era con i giovani woke che protestavano per l'ambiente, contro il razzismo, eccetera, eccetera. Ora che la protesta sta andando in un campo minato per Israele, cambia la musica, e non soltanto non hanno più tutti quanti i potenti della terra a coccolarli questi giovani, ma si trovano invece a vedere il vero volto del potere, fatto di arresti, fatto di censure, fatto di intimidazioni, e oltretutto fatto anche di ricatti economici, perché credo che lo abbiamo detto in una delle scorse puntate, ma i Rothschild hanno scritto, tra l'altro anche all'Università La Sapienza, una lettera dicendo che quelle università che boicottano Israele o sono diciamo troppo morbide con le proteste studentesche non avranno i fondi delle grandi società, delle grandi aziende, e verranno diminuite nel punteggio, nel ranking che classifica le più prestigiose, le migliori, che ogni tanto noi leggiamo, no? Le 10 migliori università, le 20 migliori università, ci dicono che queste classifiche, ci hanno sempre detto, venivano fatte su base scientifica, con parametri oggettivi, eccetera, eccetera. Invece adesso ci spiega tranquillamente la Rothschild che no, sono su base politica, e che quindi possono essere modificate a seconda della convenienza politica, di che cosa piace o non piace ai potenti. Quindi anche questa cosa, insomma, va tenuta in considerazione. E la frattura all'interno della società americana è veramente molto profonda. Improvvisamente si ritrovano tante migliaia di giovani che protestano, ma non per le cose su cui fino ad oggi gli hanno detto di protestare, ma su un tema che per gli Stati Uniti è tabù, e cioè la natura coloniale e razzista dello Stato di Israele, che invece il sistema profondo dell'America vuole descrivere come un paradiso di democrazia, di libertà, di pluralismo e appunto di valori occidentali, ma la realtà è opposta e ormai, diciamo,
allora,
che è sotto gli occhi di tutti.
Prima di passare a Barbara, Arnaldo, vediamo il video che hanno realizzato con la polizia, con la musica
d'azione,
e vedete, vediamo un po' di particolari. Allora, lo prendiamo dal Corriere, eccolo qua.
Right now we're inside of the Hamilton Building in the Columbia University. We're on the third floor of the powerful going through the building, looking for the student protesters that took over this building. As you can see, the emergency service behind us conducting operations. We're checking each floor, we're checking each door. Looking over here, you can see that they have set up an encampment inside of the classroom. There's sleeping bags all over the place. And when we actually came in here, they actually had the desk barricaded up to the window, so that thinking that we were going to come in and get them.
No job by either school so far, as professional as can be, making sure everything is safe before we move on. Feel totally comfortable, totally safe with these guys. This is who you call when the police need help.
Thank you. All right, it's 10:35. We're on the campus of Columbia in the tent city, which you see is cleared. Just a remarkable plan and execution by the NYPD, and more importantly, these cops on the perimeter who got this.
Un brevissimo commento di Arnaldo prima di Barbara, che ce lo spiega meglio.
Allora, intanto notiamo subito che è un action movie fatto e finito, cioè nel senso ci sono tutti gli elementi classici dell'action movie. L'altro elemento che si nota dal punto di vista mediatico è che a parlare sono quasi esclusivamente agenti di colore che dicono appunto noi siamo intervenuti per garantire la sicurezza, la tranquillità degli studenti, eccetera, eccetera. Evidentemente quando fanno questi video appunto con la musica sotto, con le immagini montate in stile hollywoodiano, cercano di condizionare profondamente l'opinione pubblica. E quello che a me sembra di poter dire è che mentre si pensava che la guerra, o meglio si sperava in Occidente che la guerra avrebbe portato una frattura nella società russa, questa era l'utopia ottimistica dei governi occidentali, cioè con la guerra la Russia entrerà in una fase di instabilità e Putin sarà defenestrato. Invece i russi sono totalmente in linea con le azioni del proprio presidente, mentre invece in Occidente si sta verificando questa sorta di conflitto interno in cui secondo me noi vediamo la prima vera azione politica di una generazione di quelli che hanno 20 anni, che in questo caso per la prima volta agiscono in termini politici diversamente da quello che è avvenuto prima, in cui aderivano a kermesse programmatiche delle elite. In questo caso si sono, in un certo senso, questa è l'interpretazione che do io, emancipati. E gli apprendisti stregoni che volevano controllare le menti di questi ragazzi si rendono conto di non essere in grado di gestire il giocattolo, che ora va in una direzione opposta a quella dei loro desideri.
Leggiamo l'articolo di Euronews, così Barbara e anche altri dettagli. Proseguono le proteste in università degli Stati Uniti. Almeno 2.200 persone sono state arrestate in tutto il paese. Manifestazioni anche a Parigi. Mentre proseguono le proteste nelle università degli Stati Uniti da parte di studenti filo-palestinesi, i manifestanti pro-Palestina hanno protestato presso la prestigiosa Università Parigina della Sorbona contro la guerra a Gaza. I dimostranti hanno chiesto all'università di bloccare il finanziamento delle attività legate a Israele. La direzione dell'Istituto di Studi Politici, Science Po, ha intanto annunciato che i suoi edifici principali resteranno chiusi per la giornata di venerdì a causa di una nuova occupazione annunciata da parte di alcuni studenti filo-palestinesi. Le proteste in Francia sono iniziate la scorsa settimana. Nei giorni scorsi la polizia era già entrata alla Sorbona per sgomberare con la forza un accampamento dopo poche ore dalla sua installazione, mentre centinaia di sostenitori si radunavano all'esterno. Negli Stati Uniti oltre 2.200 arrestati e un agente spara alla Columbia. Nelle ultime settimane la polizia ha arrestato più di 2.200 persone durante le proteste pro-palestinesi nei campus universitari degli Stati Uniti, a volte utilizzando equipaggiamento antisommossa, veicoli tattici, dispositivi flashbang per sgomberare gli accampamenti, le tende e gli edifici occupati. E questo l'abbiamo visto nel video. Vai Barbara, poi cambiamo notizia.
Allora, intanto il video, quello lì dell'action movie, cioè quella è la musica che mettevo sotto io quando facevo le ferrate, ed erano molto più emozionanti, perché comunque se lo vediamo, cioè di muscolosità c'è cioè zero, cioè sono lì così con lo scalpellino della porta, probabilmente erano anche già porte che si aprivano semplicemente abbassando la maniglia, non vorrei essere troppo diretta nel dirlo. E stavo ascoltando vari commentatori che stanno equiparando questi fatti al 68 e dicendo sì, però ci sono delle differenze, ma sono cose ben diverse, perché nel 68 l'America era impegnata in prima persona, qua in realtà è un'America che non riesce nemmeno a controllare quello che fanno in Israele, quindi anche i rapporti di forza sono molto diversi, perché nonostante Biden continui a dire a Netanyahu gnagna smettila perché non va bene, che l'altro semplicemente se ne frega, perché effettivamente nella gerarchia della forza, Israele sta sopra gli americani. Quello che mi lascia un po' perplessa, e lo dico senza avere ancora un'opinione in merito, è appunto che questi studenti che stanno protestando e che sono riconducibili all'America Walk o comunque ai collettivi o comunque sono persone di sinistra, e anche questa richiesta di interrompere le collaborazioni con Israele, c'è da dire che si chiedeva anche tempo fa, 2 anni fa, di interrompere qualsiasi collaborazione con la Russia. E allora a me questa cosa non va bene, secondo me non va bene mai, né quando è da una parte né quando è dall'altra, perché quando una parte ti inizia a dire che devi interrompere qualsiasi tipo di trattativa con un'altra, come abbiamo visto oggi Israele, ma ieri era la Russia, e c'è qualcosa comunque che stona, che non mi torna. Uno è appunto il fatto che questa è la prima volta che c'è questo disallineamento tra quello che ci si sarebbe aspettati e quello che sta accadendo, però per l'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni può anche questo non essere assolutamente un qualcosa di nuovo che segna un cambio di passo, semplicemente perché da dove proviene quel gesto sono persone che sono assolutamente in realtà allineate con potremmo dire in Italia i pidioti o i pentadementi, oppure in altri stati da cui, cioè, sono allineati con schieramenti politici, cioè tutti, poi sono sempre la stessa cosa, da cui non si può aspettare nulla di buono. Quindi io non leggerei, oddio, siamo al giro di boa perché gli studenti mandassero a studiare, gli studenti universitari, senza rompere i coglioni, va che sarebbe meglio.
Allora, leggiamo la notizia sulla guerra in Ucraina, Barbara e Arnaldo. Russia, altre conquiste nel Donetsk. Aspetta che vi blocco un attimo l'audio, Barbara, c'è un casino. Altre conquiste nel Donetsk. Ucraina, Mosca è riuscita a sfondare Macron. Se rompono il fronte, possibile invio di truppe. La Russia non può sfondare la linea del fronte ucraino a costo di impedirlo inviando militari NATO. La preoccupazione per quella che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una nuova avanzata russa non preoccupa solo Kiev, che ha iniziato a ricevere i primi rifornimenti di armi dagli Stati Uniti dopo l'approvazione dell'ultimo pacchetto di aiuti da circa 60 miliardi di dollari. Il timore che gli uomini di Vladimir Putin possano dilagare è presente anche all'Eliseo, tanto che, mentre Mosca ha raso al suolo la cittadina di Chasiviar, uno degli obiettivi della sua lenta avanzata è conquistato il villaggio di Berdichi, sempre nella zona di Avdika, il presidente Emmanuel Macron torna a prospettare il coinvolgimento diretto di militari europei nel conflitto. Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina, ha detto in un'intervista all'Economist, dovremmo legittimamente porci la domanda se inviare soldati europei. Escluderlo a priori non significa imparare la lezione degli ultimi 2 anni, quando i paesi della NATO avevano inizialmente escluso l'invio di carri armati aerei all'Ucraina prima di cambiare idea, aggiunto. Non si è dovuto attendere molto, però, per sentire la missione di Kiev di un crollo sul proprio fronte. La situazione è tale che il nemico è riuscito a sfondare in questo insediamento. Una parte sotto controllo nemico e sotto il nostro controllo di fuoco. Stiamo adottando misure per scacciarli da lì. Sono in corso pesanti combattimenti. Le forze armate ucraine stanno controllando la situazione, ha riferito in TV il portavoce del comando militare Korza Nazar Voloshin, citato da RBC Ucraina. Arnaldo e poi Barbara.
Allora, prima domanda è come fai a pronunciare questi nomi senza impappinarti? E vabbè. Per quello che riguarda invece il merito di quello che ci hai detto, non ci stupisce, sapevamo che la Russia era solo una questione di tempo prima che emergesse la differenza insanabile nei due livelli di potenza, per fondamentalmente 2 ragioni, anzi 3. La prima è che la Russia è in grado di produrre, a differenza dell'Occidente, una quantità di armi superiori a quelle che vengono distrutte durante il conflitto. L'Ucraina, o meglio, l'Occidente, non è in grado di farlo. Il secondo elemento è che dal punto di vista economico, la Russia può andare avanti sostenendo questa guerra a tempo letteralmente indefinito. Letteralmente indefinito, possono andare avanti altri 20 anni, mentre invece l'Ucraina, per sopravvivere letteralmente, cioè per mantenere in piedi la struttura dello Stato, ha bisogno di costanti e continui finanziamenti da parte dell'Occidente. Abbiamo visto con quante difficoltà l'ultimo pacchetto d'aiuti è stato inviato. Un Occidente che da un lato non ha i soldi, dall'altro non ha il consenso della popolazione, quindi ogni ulteriore pacchetto di aiuti all'Ucraina è più difficile dal punto di vista finanziario, perché non ci sono le risorse, e anche dal punto di vista politico, perché non c'è il consenso. Ma il terzo elemento, quello più importante, è quello demografico, cioè la sproporzione numerica tra le forze era già altissima all'inizio, adesso si è ulteriormente ampliata perché i soldati ucraini muoiono o disertano, scappano in numero enormemente maggiore, al punto che la Polonia, ad esempio, sta cercando, in accordo con Kiev, di convincere / costringere, con tutta una serie di misure, i profughi, quelli sì, i profughi veri che si sono rifugiati in Polonia quando è scoppiata la guerra, convincerli a tornare al fronte. È chiaro che in queste condizioni è soltanto questione di tempo, e adesso non parliamo più di mesi ma di settimane prima che l'Ucraina letteralmente collassi, se non c'è un intervento da parte dell'Occidente, in particolare dagli europei, perché vogliono mandare gli europei e non la NATO. Non c'è soltanto Macron, anche il ministro della difesa inglese 2 giorni fa ha detto la proposta di Macron è l'unica sensata, non possiamo fare nient'altro, altrimenti Kiev crolla, eccetera. Secondo me, tra l'altro, queste dichiarazioni hanno anche lo scopo, diciamo così, di impietosire, tra virgolette, Putin, spingendolo a fermarsi. Non essendo in grado di fermarlo militarmente, cercano con queste, che secondo me sono minacce abbastanza campate in aria, perché voglio vedere quello che succede appena iniziano a tornare gli europei nelle body bag per l'Ucraina. Voglio vedere quale governo ha la forza, quale governo europeo ha la forza di imporre una scelta del genere. Pensiamo al nostro, no? Il governo Meloni sostiene a parole, senza se, senza ma, Kiev. Ma voi pensate che sarebbe possibile per la Meloni mandare a morire gli italiani in Ucraina e rimanere al governo? Secondo me sarebbe molto difficile, quindi le vedo più che
almeno altro... almeno che Arnaldo non ci sia un nuovo 11 settembre europeo che possa far cambiare l'opinione di tanti cittadini, e ovviamente questo non lo auguro, però
speriamo di no, perché è una delle opzioni. Anche secondo me è il dubbio che puntino a coinvolgere emotivamente i cittadini in una guerra che non vogliono e di cui oltretutto non si sentono neanche parte, nel senso che agli spagnoli, agli italiani, e non parliamo degli statunitensi, di morire per l'Ucraina, un paese che fino a ieri non sapevano neppure dove fosse sulla cartina, non credo vada molto. Ma dopo un eventuale nuovo 11 settembre le cose potrebbero cambiare dal punto di vista della percezione pubblica, anche se secondo me il popolo ormai è molto più sgamato e di fronte a evidenti false flag non si lascerebbe più abbindolare con la stessa facilità con cui si è fatto abbindolare almeno una maggioranza nel caso dell'11 settembre, in generale della guerra infinita contro il terrorismo islamico. Però il rischio c'è, come c'è il rischio che questi alla fine, se Putin non si ferma, che alla fine vadano effettivamente in armi in Ucraina. Io penso che sia più una forma di trattativa e che puntino a uno scenario del tipo coreano, cioè lasciare a Putin, anche senza trasferire de jure la proprietà di quelle terre, le zone occupate, cioè le zone dove abitano i russofoni, e fare dell'altra parte dell'Ucraina invece una sorta di base dell'esercito europeo armato contro Mosca. Insomma, la nuova cortina di ferro passerebbe all'interno dell'Ucraina e non fuori.
Barbara, in molti ci fanno notare che tutti gli extracomunitari che stanno arrivando in Europa potrebbero essere utilizzati in un futuro non troppo lontano nell'esercito. Il tuo parere?
Ma questo è stato anche detto già, cioè è stato detto che bisogna arruolare, a parte, cioè, in stile mercenario, tanto la bandiera non è che conti, a parte che non conta neanche più per nessuno in generale, però praticamente in vista di uno scenario bellico, allora gli eserciti sono fatti di questi extracomunitari che sono pagati dallo Stato e per quello vanno a combattere. Ma c'è da dire una cosa, che si continua a leggere sui giornali che ci sono appelli da un lato al riarmo, che non è green, ma non vengono matchati i due argomenti, e dall'altro la necessità di, cioè parallelamente la necessità di aumentare il numero dei soldati. Ma cioè, una cosa fondamentale da dire è che la guerra non solo oggi, già da un po', non siamo più nel 15-18, cioè la guerra non è o nelle guerre napoleoniche, cioè non c'è la baionetta. Adesso le guerre, cioè teoricamente si potrebbe, anche praticamente, si possono combattere senza soldati, perché tanto è fatto dai droni, dai missili, è tutto super tecnologico. E quindi in realtà anche la presenza umana delle persone conta di meno rispetto alle abilità tecnologiche e alla possibilità di usare armi controllate da remoto. Ma detto questo, in tanti dicono anche: ma l'esercito italiano non è assolutamente preparato. Ah, ma no, di certo, ma non l'è mai stato, ma non lo sarebbe neanche se gli dessi 10 anni di tempo, perché l'esercito italiano è fatto di gente che usa la divisa per arrivare a 27 e prendersi lo stipendio. Togliamo alcuni reparti d'eccellenza e le forze speciali, ma gli altri semplicemente sono dei scappati di casa con la divisa, punto. Ma perché l'Italia, basta che guardiamo quello che è successo con Caporetto nel 17, quindi praticamente un secolo fa, ma non è cambiato nulla. Sappiamo che poi la colpa di Caporetto, invece che alla linea gerarchica e ai comandanti, venne data ai singoli soldati, i quali erano arrivati a tifare per il nemico. Quando venivano fatti prigionieri esultavano, perché dicevano: meglio essere prigionieri che stare ancora sotto questo esercito di falliti. E non è c'è una bellissima lezione del professor Barbero che racconta le lettere che questi ragazzi avevano scritto, in cui praticamente, quando venivano fatti prigionieri, ripeto, esultavano per la felicità. Si è detto della Russia che si è stato preso questo villaggio dove praticamente si vedeva solamente una persona camminare, questa persona di 90 anni che poi si è fatta tipo 10 km a piedi, ogni tanto cadendo, tipo la Passione di Cristo in versione ucraina, e che ha detto che non si vedeva una faccenda così dalla Seconda Guerra Mondiale, che è anche uno schiaffo a tutti quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. E soprattutto ricordiamo che la Russia è quella che ha liberato dal nazismo praticamente l'Europa. Quindi anche qua, quando siamo di fronte alle notizie, allora l'Italia che deve prendere, migliorare le condizioni dell'esercito, è impossibile. E comunque se lo fa con gli extracomunitari, questo è possibile. Certamente gli extracomunitari, anche il più sfigato, sarebbe di partenza, di default, migliore di molti soldati italiani. Però anche qui vai tu ad armare, vai tu ad addestrare gli extracomunitari che arrivano a migliaia sulle coste. Conviene, perché questi poi non è che hanno, non sono dei cagassotto come noi, non sono dei senza palle come noi, quindi una volta che poi si ritrovano anche nelle condizioni di avere la disponibilità delle armi, è da dimostrare che poi questi fanno se ne stanno buoni buonini come fanno gli italiani in cambio di uno spritz, se gli dai una pacchetta sulla testa. Quindi è tutto, da qualunque parte la si guardi, è tutto un'assurdità, è tutto una cosa diversa rispetto a quella che sembra. Anche la cosa che viene detta che in apparenza ha un senso, in realtà se la vai ad analizzare meglio un senso non ce l'ha, per citare Vasco Rossi, o comunque è ancora più pericoloso lo scenario in previsione che di quello che già c'è, che fa letteralmente cagare. Questo perché? Perché da un lato l'Italia conta zero, nello scenario internazionale è sempre stata meno di zero, ma meno di zero. Dal punto di vista militare non si può certamente basare e parametrare sugli incursori di Marina, vorrei aggiungere, che non sono tutti uguali, e quindi stiamo parlando alla fine del nulla. Sulla decisione di Macron, Macron deve stare attento perché praticamente in Francia lo odia anche il suo stesso marito moglie, sapete che c'è sempre questo ma che cos'è la cosa che si è sposato, l'anglosfera sta tirando gli ultimi, Israele ha dimostrato di essere lui l'autore dell'olocausto e adesso finalmente si può anche dire che non tutti gli ebrei sono buoni. Di cosa vogliamo, cioè un po' cosa abbiamo lasciato fuori? Viva Putin, mancava... Non c'ho voglia di farvi vedere la Z che sono stanca.
Però ho appena finito di rispondere alle mail di NewsGuard dove mi chiedevano di alcune opinioni su Barbara Ballanzoni. Probabilmente tra oggi pomeriggio e lunedì ne arriveranno altri. Diamo il benvenuto a Riccardo Zumski. Ciao Riccardo, grazie di essere qui.
Saluti a tutti, ciao, buona giornata.
Ciao.
Prima, prima di passare a te Riccardo, mettiamo un servizio di Pedro Morano. Cos'è accaduto ieri, 10 anni fa?
Oggi sono 10 anni esatti dalla tragedia di Odessa. Il 2 maggio del 2014 nazionalisti ucraini appiccarono il fuoco alla Camera dei Sindacati, dove si erano rifugiati dei cittadini che non appoggiavano il colpo di Stato conosciuto come Euromaidan. I radicali, per la maggioranza membri del gruppo Right Sector, arrivati da Kiev e Kharkov, compirono un mostruoso massacro, trasformando l'edificio in un'enorme trappola di fuoco. Molti di coloro che cercavano di scappare furono uccisi sulla strada. Secondo i dati ufficiali, 48 persone persero la vita durante quegli eventi e più di 200 rimasero ferite. Tuttavia, negli ultimi 10 anni, le autorità ucraine e occidentali non hanno mai condotto un'indagine approfondita su tali eventi e gli autori di questi crimini non sono stati ancora condannati né puniti. L'orrore di ciò che accade quel giorno a Odessa, seguito dai barbari bombardamenti dei civili del Donbass, spiega molto di quanto stia accadendo in questi momenti nel mondo e anche perché la denazificazione dell'Ucraina sia uno degli obiettivi principali dell'operazione militare speciale. Riguardo alla tragedia di Odessa, oggi la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rilasciato un comunicato con le parole seguenti. L'indagine sul caso del 2 maggio 2014, avviata da Kiev sotto la pressione di organizzazioni internazionali, si è trasformata in una farsa. L'accusa è stata più volte rinviata all'ufficio del pubblico ministero. I giudici sono stati ricusati 4 volte, il che ha rallentato l'esame del caso. Sono stati fatti tentativi di ribaltare la situazione, incolpare non i radicali nazionalisti ma gli attivisti anti-Maidan che hanno sofferto per mano loro. Tutto ciò è stato accompagnato da una grave ingerenza dei gruppi nazionalisti nel processo giudiziario. Rivolte, interruzioni delle riunioni, minacce e attacchi ad avvocati, giudici, imputati e loro parenti. Oggi, rendendo omaggio alle vittime del sanguinoso massacro di Odessa, siamo convinti che prima o poi la giusta punizione colpirà gli autori e gli ispiratori di questo barbaro crimine, che non ha prescrizione.
I media si sono dimenticati di questo piccolo fatto. Riccardo, un tuo commento sulla guerra in Russia e su quello che accadrà in Europa.
Vede che io sono metà polacco, mio padre ha fatto 2 anni di campo di concentramento russo nella seconda guerra mondiale, dopo aver sparato ai tedeschi è stato preso dai russi, ma diciamo al di là di questa secolare amicizia con i russi, sulla questione mi pare che la situazione sia abbastanza insomma evidente agli occhi di tutti, perché io ricorderei che l'Ucraina, le frontiere dell'Ucraina sono quelle che ha fatto Khrushchev quando era segretario del partito in una situazione in cui poteva fare quello che voleva, tanto era tutto la stessa questione. Quando è stata riconosciuta dopo lo smembramento dell'ex URSS, è chiaro che le zone in cui c'era una prevalenza di russi erano russe, insomma, stiamo a dire sciocchezze. E quindi alla fine, quando si è rotto un certo equilibrio, perché gli americani fanno i loro interessi in tutto il mondo a scapito di chiunque, usando per 10 minuti uno, 10 minuti dopo l'altro, questo che ne è venuto fuori è una situazione che era scontata, nonostante, devo dire, anche i tentativi, perché i russi possiamo dire quello che vogliamo, però poi cercano di fare anche una mediazione per arrivare a delle situazioni tali. Il regime ucraino è indifendibile, secondo me, ancora più indifendibili sono gli europei e soprattutto gli americani, ma anche noi europei, che non abbiamo nessuna spina dorsale nel disattendere, crediamo. Ma d'altronde, insomma, in questi anni abbiamo visto che il popolo si beve proprio tutto quello che gli dicono, e quindi figuriamoci se si mette a pensare di quella che sono le analisi di una situazione internazionale in cui, cioè, io non ho mai visto una simile, nonostante la mia posizione di partenza, serie di baggianate che ci vengono propagandate. Guardate che l'altro giorno io, cioè, se non fosse da piangere, quando Tajani è andato a protestare perché gli hanno nazionalizzato un'azienda che ha sede in Olanda, insomma, che ha un nome che è d'origine italiana, cioè veramente si vede il livello, anzi il dislivello, da Fossa delle Marianne della classe politica italiana, perché non c'è, non dico un briciolo, non c'è un barlume, non c'è un atomo di dignità, sono tutti schiavi e servi. E in questa situazione in cui ci rimetteremo le penne, perché ovviamente, diceva bene Barbara, l'esercito non esiste in Italia, ma perché volutamente nel tempo, al di là delle manchevolezze storiche che ci possono essere, non si è cercato di avere un'autonomia nello scenario. Abbiamo aderito a tutte le iniziative, dalla NATO abbiamo perso la guerra, ma l'Unione Europea è una versione più moderna di schiavismo, in cui alla fine, guardate come siamo ridotti, comprare il petrolio americano che costa il quadruplo, quando abbiamo, in un contesto di libertà, avremo la possibilità di avere fonti energetiche a prezzi migliori, scambiando anche dal punto di vista economico. Cioè, poi sul piano umano, permettetemi di dire, abbiamo visto come sono state le cose in Ucraina, sappiamo anche nella Seconda Guerra Mondiale. Guarda, io vengo dalla zona, mio padre era di Leopoli. Sì, non è che durante la guerra lì quello che veniva riportato di come si comportavano i filo nazisti fosse proprio una roba da educande, ecco. Nei confronti di tutti, non nei confronti di qualcuno. E, insomma, io spero che alla fine finisca, che qualcuno si renda conto che tardi, ma meglio fare una trattativa tardi piuttosto che farla mai, perché le buttate di Macron sono qualcosa di incredibile. Cioè, questo va a dire schiero l'esercito, ma può farsi male da solo, perché non è che i francesi da Vietnam poi abbiano dimostrato di essere proprio dei fenomeni sul campo.
Ti leggo questa notizia, Riccardo, la commentiamo tutti. La prendiamo da money.it. Perché la Polonia non si fida ad entrare nell'eurozona? Quasi il 70% dei polacchi non vuole che il loro paese aderisca alla zona euro, con gli elettori del partito conservatore PiS i più scettici, secondo recenti sondaggi. 20 anni dopo la adesione all'Unione Europea, la Polonia non è ancora pronta ad adottare l'euro, ha dichiarato il ministro delle Finanze. Andrei Domanski, ministro delle Finanze del governo del primo ministro Donald Tusk, ha affermato in un'intervista su TVN24 che l'adesione della Polonia alla zona euro non è giustificata in questo momento. Riccardo,
Bernardo, usare lo zloty è comodo, per non usare l'euro. Ti permette dei margini di manovra. Sei in una fase in cui ti danno una barca di soldi che hanno trasformato infrastrutture e quant'altro. Sei competitivo perché ci sono un sacco di aziende italiane, anche delle mie parti, che lavorano, delocalizzano in Polonia. Per loro va bene. gli serve essere in quel punto, perché ahimè c'è una sfrontatezza di nazionalismo nei governanti polacchi, per andare a farsi male un'altra volta. Io capisco che abbiamo subito una valanga di ingiustizie della Seconda Guerra Mondiale, però insomma, cosa fatta a capo a 80 anni dopo andare a infilarsi in una guerra, possono essere, per quanto bellicosi possano essere, poi vanno a morire sempre le persone. Cercano di ottenere il massimo dei risultati, i conservatori, c'è questo mix di nazionalismo barra che sfocia anche verso un po' di razzismo che non mi vede molto d'accordo. E in Polonia però non è che siano tutti chiaramente schierati in un senso o nell'altro. È che quando tu affronti le questioni così vai a dividere l'opinione pubblica, perché e cominci a schierare, a fare degli schieramenti che si affrontano anche troppo duramente e vai a minare quella che possono essere le identità, cioè non è che domani è come il Covid qui, no? Ci hanno diviso, per cui chi aveva certi atteggiamenti è stato visto da altri come uno da perseguitare. Chiaramente sul piano economico dell'Unione Europea loro fanno i loro conti e io credo che dovremmo farli noi, perché io ribadisco, ma non da adesso, mi sono sempre chiesto da anni, da amministratore o per micro politica che ho fatto, ma chi mi ha chiesto di entrare in Unione Europea? Sono tutte cose disegnate dalle elite e ti dicono che così è bello, alla fine poi tu sei nella trappola e devi subire. D'altronde la Repubblica Italiana e la Costituzione non ammette che sui trattati internazionali il cittadino possa aprire becco, e questa mi pare una questione che, se la più bella Costituzione del mondo, vuol dire che tu trovi quattro deficienti al bar, cioè a Palazzo Chigi, e sei fregato, ecco, così.
Arnaldo, hai visto alcuni manifesti che ha fatto la Lega per le europee? Allora, su uno c'è un carro armato.
Me li sono persi, devo dire.
C'è un carro armato, proprio un bel carro armato, sì, in evidenza. Su un altro c'è uno di loro, questo è di Fratelli d'Italia, con un fucile in mano. E poi, tra i vari slogan, cambiare l'Europa prima che l'Europa cambi noi. Vuoi che ci avviciniamo un po' anche al discorso delle europee, delle politiche, sono delle novità?
Allora, per quello che riguarda il discorso che facevamo prima della Polonia, la Polonia fa esattamente quello che fanno tutti gli stati, i propri interessi. L'anomalia non è che la Polonia utilizzi, diciamo, la sua presenza all'interno dell'Unione Europea per portare acqua al proprio mulino, quindi rifiutando anche una moneta, l'euro, che ora più che mai sarebbe disfunzionale per la sua economia, anche e soprattutto visto quello che sta succedendo a livello economico in Germania. Quindi i polacchi fanno benissimo, come fanno gli ungheresi, come fanno i tedeschi da sempre, a utilizzare l'Unione Europea come uno strumento per i loro obiettivi. Noi non lo abbiamo mai fatto, e se voi vi ricordate, quando c'è stata tutta la fase di ingresso dell'Italia nell'euro, sin dall'inizio della nascita di questa moneta, in realtà noi avremmo avuto enormi, enormi vantaggi se fossimo stati all'interno dell'Eurozona, quindi avendo l'area di libero scambio, ma tenendoci la nostra moneta, la lira, perché le nostre merci sarebbero state ultra competitive e avrebbero letteralmente fatto tabula rasa dell'industria tedesca. Tant'è, lo diceva lo stesso Prodi, cioè diceva ai tedeschi conviene l'euro, perché finché ci sono state le varie monete e la lira, i tedeschi non riuscirono ad accumulare surplus commerciale come dopo hanno fatto una politica cinese, grazie al fatto che avevano una moneta sottovalutata. Per noi invece era l'opposto, era sovravvalutata e penalizzava il nostro export, e quindi la risposta è stata svalutare il lavoro e renderci più poveri. Ma questo lo sapevano benissimo e lo hanno fatto nell'ottica di dire sì, ma questo è l'interesse dell'Europa, noi dobbiamo sacrificare gli interessi nazionali dell'Italia nel nome del sogno europeo. Siamo stati gli unici allora e continuiamo ad essere gli unici adesso. Per quello che riguarda invece la questione più seria della presenza di truppe europee, Io ho la sensazione che non stiano lì per combattere, anche riguardo a quello che dicevamo prima con Barbara degli stranieri, eccetera. È ovvio che si vogliono utilizzare i migranti come carne da cannone, diciamo così, ma il punto è che questo presuppone anni, certamente non avverrà nelle prossime settimane in cui l'Ucraina rischia, il fronte ucraino rischia di essere spazzato via. Qual è lo scenario che stanno cercando di perseguire? È una nuova guerra fredda in cui la situazione venga in qualche modo stabilizzata per evitare il dilagare della Russia, in cui ci siano le truppe europee nell'Ucraina occidentale. E questo perché? Perché l'obiettivo fondamentale della guerra è colpire l'industria europea e tedesca in particolare, impedendo quel processo di collaborazione che era andato avanti negli ultimi 20 anni, che si basava proprio su tecnologia tedesca, industria tedesca, capitali europei e energia russa, che consentiva di produrre a un costo competitivo e che stava mettendo in ginocchio, letteralmente in ginocchio, l'industria americana. Per ridare energia, ridare vita alla decotta industria americana, si è spezzato il rapporto Mosca-Berlino e quindi si è eliminato il più, diciamo, non solo il più pericoloso dei competitori, ma lo si è reso, come dire, obbligato, lo si è obbligato a dipendere dalle forniture militari americane, perché adesso tutta la questione del PIL, il 2%, il 3%, il 4%, il 5% per la difesa, dove andranno questi soldi? All'industria bellica americana. Quindi è un processo di trasferimento di ricchezza dall'Europa e di quote di mercato e di potere industriale dall'Europa agli Stati Uniti, che può funzionare soltanto se la guerra continua a durare anche sotto forma di guerra fredda. Per questo, secondo me, vogliono mandare i soldati, non per andare a combattere l'esercito russo, cosa che nessuno si sogna e tutti sanno che dureremmo quanto un gatto in tangenziale, ma il fatto che ci siano i soldati contrapposti, che non si sparano ma che si fronteggiano, garantisce la prosecuzione di quella guerra fredda indispensabile per deindustrializzare l'Europa e riportare la ricchezza industriale nell'anglosfera. Quindi Stati Uniti.
Passiamo alla Pfizer, Barbara. Ti leggo questa notizia, prendiamo dalla stampa. New York si muove a passi da giganti, Pfizer. Effervescente, la società farmaceutica statunitense con sede a New York, fondata nel 1849, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,11%. L'analisi del titolo, eseguita su base settimanale, mette in evidenza la trend line rialzista di Pfizer, più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P 500. Ciò esprime la maggior appetibilità verso il titolo da parte del mercato. E allora, diciamo che non è un gran periodo, nel senso che non è che vengano venduti tutti questi sieri. Questo rialzo però a me fa pensare, ovviamente io non sono un analista, che probabilmente qualcosina sta per accadere. Può essere?
Ah, quello l'hanno già detto e l'hanno dato come certezza i soliti noti della televisione, quindi avranno certamente notizie più aggiornate di noi. Pfizer è nota insieme alle altre per non avere ritegno, cioè anche quando tutte le volte che ci sono stati degli scandali, anche se riguardavano persone per loro insignificanti come gli africani, in realtà anche mentre pagavano i risarcimenti per aver ucciso dei bambini senza neanche aver detto ai genitori che stavano sperimentando, le case farmaceutiche hanno continuato ad ammazzare altri poi in Occidente senza preoccuparsi minimamente delle questioni che ne potevano derivare, etiche, morali e giuridiche, perché tanto stavano pagando, quindi tutto si compra con i soldi, no? E c'è da dire che tantissime banche stanno promuovendo dei prodotti finanziari che investono nel settore farmaceutico, e questo lo stanno facendo anche banche che prima non lo facevano in un modo così spudorato e con questa pubblicità. Quindi una persona normale potrebbe domandarsi ma qualunque cosa verrà fuori, il semplice fatto che sia l'antidoto sia fatto da Pfizer, uso antidoto per la censura, dovrebbe automaticamente portare le persone a dire come avessimo accettato, ma no grazie. Ma sappiamo bene, rispetto anche a quello che diceva Riccardo prima, che talmente sono coglioni gli italiani che correrebbero a farsi l'ennesimo prodotto di Pfizer. Quindi abbiamo visto negli scorsi giorni il sacrificio mainstream di AstraZeneca, quando AstraZeneca ha provocato una marea di morti, ma gli altri non sono stati da meno, ma gli altri non sono mai stati sfiorati. Mi sono svegliata io l'altra mattina col telefonino che mi diceva su Rai News che AstraZeneca ha ammesso che molto raramente possono esserci trombi, questo dopo 4 anni che lo vediamo continuamente. È verosimile, oggi c'era Pregliasco definito virologo su Rai News, sul radio giornale della Rai, che parlava della viaria e diceva sì, perché il virus prima dagli uccelli è passato ai mammiferi, sì, il pericolo non è imminente, non è reale, però bisogna monitorare, cioè hanno riesumato la mummia di Pregliasco. E qualunque persona di buon senso, se alla parola Pregliasco, dovrebbe o spegnere o cambiare canale. Quindi sicuramente ne arriva qualcosa di nuovo. Abbiamo avuto ieri il primo caso di dengue in Basilicata, ci hanno detto. Poi abbiamo i nuovi casi di malaria e poi c'è sempre la viaria, che è quello un evergreen, che va sempre bene negli intermezzi. Vedremo che cosa hanno costruito, cosa hanno ingegnerizzato questa volta. Poi magari Riccardo ne sa più di me. Tra radiati noi ci capiamo.
Stavo leggendo le ultime notizie su Speranza, che cerco di confutare. Mi senti? Mi sentite?
No, sì, ma Riccardo sta parlando.
Sì, no, Riccardo. No. Ricky, vai col commento.
No, no, cosa vuoi? Cioè, società per azioni, che gli frega? Quello deve funzionare. Quando io discuto, anche oggi, insomma, qualcuno sta aprendo un po' più gli occhi, io... anche se non li apre, perché poi fanno il QR code che è uguale al Green Pass a Venezia e tutti a farselo di corsa. Dico, ma cosa pensate che facciano perché stai bene? Perché tu le statine te le danno perché tu non devi morire? No, devono fare business, cioè voglio dire, non c'è, la scusa è quella. Ne abbiamo le scatole perché sta dengue, basta, cioè esiste, sappiamo bene, si sa come affrontare. La viaria, ma basta. Proprio io attendo che si inventino qualcosa di nuovo. La malaria ricompare, per fortuna, che immagino che risponderà quei 4 casi che ci saranno, ammesso che ci sono, perché chi li ha visti? Cioè, sono queste dichiarazioni dove tu dici, ma questo chi era? Chi ha preso la malaria? Sono tutte azioni destabilizzanti per preparare la testa della gente ad accettare qualsiasi cosa poi venga imposta in nome della salute, perché purtroppo il terrorismo, come io ho denunciato fin dall'inizio, cioè non avrei mai fatto da medico il terrorista rispetto a una malattia, avrei detto ok, la affrontiamo, invece la retorica è facciamo terrorismo, accettano qualsiasi cosa, perché tanto vuoi che Pregliasco, quel fenomeno di igienista, pseudo-igienista, se mi permetto di dirlo, e compagnia Briscola ti dicano bugie, ma questi sono sponsorizzati in prima persona? Chiaro che è chiaro che lo faranno, non, cosa vuoi? Senza nessun pudore, Galli, Ricciardi, tutti quelli che sono passati, insomma, potremmo elencarli, ma non è che per celebrarli, voglio che la gente se li ricordi, perché bene o male, prima o dopo dovremmo poterli prendere e consegnarli alla giusta punizione. Io onestamente ho perso totalmente fiducia nella classe medica, questo perché ci siamo venduti prima di tutti, allora su qualcuno potevo...
Questo è il danno più grande.
Così tanti no, e abbiamo perso la fiducia della gente. Guarda che io trovo, per quel poco che lavoro adesso, insomma così, qualche consulenza... La gente non si fida più di nessuno. Guarda che giovani che non vogliono più vaccinarsi per le vaccinazioni normali, sai che io sono per la libertà di scelta, ognuno faccia quello che vuole, ma ne vengono a dirmi, ma scusi, lei poi mi segue se per caso succede qualcosa. Per seguirti ti seguo, sono un libero cittadino ancora, però non ne ho mai visti così tanti, perché hanno creato proprio una sfiducia totale, perché hanno rinunciato a una cosa principale, che è l'utilizzo della intelligenza che, di cui siamo tutti dotati, invece l'hanno mandata al macero e quindi il buon senso è sparito e tutti a credere a questi filibustieri. E poi vedi le figure, non so se hai visto la figura che ha fatto il mio direttore generale a Fuori del Coro, quello di Treviso, l'altro giorno, Benazzi, quando sulle visite, no? Ha buttato giù il telefono dicendo che lui ha una vita privata, perché gli altri no. Scusa, ma tu l'hai privata a 250.000 euro all'anno?
Vi mostro l'ultima notizia che fa un po' pensare a come sia arrivata la narrazione ormai dominante. Siete pronti, ragazzi? Aspetta che mi è sparita. Fermo qua. Eccola qua. La prendiamo da Avvenire. Studio. Gli italiani rinunciano ai figli perché sono più in ansia per il clima. Arnaldo, chiudiamo in bellezza.
Mamma mia.
Scusate per la suspense iniziale.
Che cazzata, dai. Ma queste cose sono veramente la dimostrazione anche di quello che diceva prima Riccardo. Ormai non hanno più decenza né i medici nel mentire spudoratamente, ma il punto è che li hanno tanati. Noi se guardiamo come sono andate le varie campagne di benedizione, vediamo la prima, un successo clamoroso, tutti che correvano calpestandosi per prendere il siero per primi. Poi, mano a mano, sempre meno fino a il deserto. E la questione dei figli che non si fanno per il riscaldamento globale fa ridere se non facesse piangere, perché al di là del fatto che sono decenni che c'è questo calo, mentre invece le questioni del riscaldamento ambientale ce le stanno, sì, insomma, sono anche lì, saranno 20 anni che ne iniziano a parlare, ma insomma 20 anni fa era una cosa molto molto soft rispetto ad ora. Ma la verità è che non si fanno figli per due ragioni fondamentali: una economica, è stato distrutto quel diritto che la Costituzione sanciva e che in passato era reale, cioè che un lavoratore avesse i mezzi per mantenere in maniera dignitosa se stesso e la propria famiglia. Oggi uno stipendio medio non è in grado di mantenere di chi lavora full time, non parlo di chi è part time, di chi fa 3 ore ogni tanto, ma uno stipendio medio full time non è in grado di mantenere neppure la persona in questione, figuriamoci moglie e figli. Questa è una delle ragioni, ma non è la più importante. La più importante è di natura culturale e combacia anche con quello che dicevamo sulla guerra, la mancanza di spina dorsale degli europei, eccetera. Noi siamo stati trasformati in bambini viziati, il nostro ego, la nostra propensione al consumo, la nostra volontà di libertà, l'edonismo, eccetera, è stato pompato in tutti i modi. E chiaramente quando ti dicono che l'unica cosa che devi fare, il senso della vita, è spendere, divertirti, viaggiare, non avere responsabilità, non avere legami, questo cozza un po' con il doverti far carico di nuove vite, mantenerle fino ai 20, 25, 30 anni, rinunciando a tutta una serie di cose che la natura dell'essere umano è questa, cioè quella di proseguire la specie, ma in qualche modo a livello culturale, a livello antropologico, si è interrotto questo processo e si sono create ormai varie generazioni di persone completamente concentrate e ripiegate su se stesse, quindi incapaci di proiettarsi in una dimensione né familiare, nemmeno sociale o politica, e i risultati sono quelli che vediamo con l'Occidente, che non è più in grado di imprimere una qualche direzione alla storia, si lascia trascinare mentre cerca di godersela il più possibile, in maniera sempre meno efficace.
Guarda, questi sono tra i danni più grandi che hanno fatto negli ultimi anni, il fatto che noi italiani ovviamente non ci riproduciamo più, l'odio verso la sanità, l'odio tra fratelli, perché questo abbiamo anche assistito nel 2021-2022. Io vi leggo la notizia, ve la leggo tutta, così poi chiudiamo con un parere un pochino più alto e cosmico, grazie a questo giornalista di Avvenire. Gli italiani sono molto più preoccupati per le conseguenze del riscaldamento climatico e per il futuro economico del proprio paese rispetto ad altri cittadini europei, ed è anche per queste ragioni che hanno meno figli o rinunciano ad averne. A offrire questa chiave di lettura è una ricerca contenuta nel rapporto Giovani 2024 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, il rischio climatico e l'impatto sull'intenzione di fecondità, a cura di Irene Frageri, Francesca Luppi e Francesca Zanasi, della quale si è cercato di aggiungere nuovi tasselli al complicato puzzle della denatalità. La novità di questo lavoro riguarda proprio l'analisi della questione climatica come un ulteriore fattore di incertezza tra i molti che negli anni si sono sovrapposti fino a rendere la prospettiva della famiglia solo una delle varie possibilità di autorealizzazione individuale. Ma l'aspetto forse più interessante è legato al ruolo che la narrazione prevalente in un paese riesce ad avere sulla percezione del futuro, che matura nei giovani fino a condizionarne le scelte familiari. Barbara, poi Riccardo, poi andiamo in chiusura.
Sì, infatti ho le coanze anch'io e ritengo che sia giusto non fare figli perché si ha le coanze. Così non ci censurano e non mi accusi che ti distruggo il canale.
Riccardo, tu che come me sei andato papà da poco?
Beh, io ho cercato di salvare la media, insomma, ho fatto terzi, un po' da vecchietto, e sono contentissimo perché... Guarda, quello che ha detto prima... Angeli è concentrato tutto lì, abbiamo costruito questo, anche qui si fa il terrorismo e si trova, perché poi abbiamo fatto anche altro, nella scuola, io vedo all'asilo, cominciamo già a insegnare che c'è il problema dell'ambiente a mia figlia, cioè che questo è uno dei problemi, capisci? Abbiamo già preparato dall'inizio questa vulgata, questo racconto, che quindi crescono così. Poi vogliono fare tutte le altre questioni e non si fanno figli. Allora, io l'unica roba che potrei dire è che, insomma, se c'è caldo, forse non vogliono, non fanno nemmeno più rapporti perché sudano troppo, ecco, diciamo così.
Va bene, dai, sottile. Riccardo, grazie mille. Grazie mille, Barbara. Grazie, Arnaldo. Ci vediamo questa sera. Non diciamo grazie a cosa, perché l'ha detto Riccardo. Ci vediamo questa sera alle 20 per il grandissimo ritorno di Corrado Malagna. Lunedì mattina alle 8 per la rassegna stampa.
Ciao a tutti.
E domenica 12 maggio, io, Arnaldo e Riccardo, purtroppo non ci sarà Barbara, ma ancora qualche giorno per pensarci, secondo me farà la scelta giusta, vero Barbara?
Di essere con noi a Modena.
Ma guarda, ti tormenterò ogni giorno.
Ma ti continuerò ogni giorno.
Avrai la stessa risposta per i prossimi 12 giorni.
Il 14 di maggio, ma di cosa
come la goccia nella roccia sarò come
condita
la goccia
con qualche parolaccia.
Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao. I paid my dues.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.